Leggiamo Luca 15, 11 a 24. Amen. 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 Oh. Amen. 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 Oui. Amen. Oui, Seigneur. Disse ancora, un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. Ed egli divise fra loro i beni. Di lì a poco il figlio più giovane, messa insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto in quel paese, venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse, «Quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame? Io mi alzerò». Andrò da mio padre e gli dirò, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi servi. Egli dunque si alzò e tornò da suo padre. Ma mentre egli era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo, lo baciò e ribaciò. E il figlio gli disse, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, presto, portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E si misero a fare gran festa. Amen. Amen. Oh, a se réjouir. Leggiamo fino alla fine del capitolo. Ora il figlio maggiore si trovava nei campi e mentre tornava, come fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. Quello gli disse, è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Ma egli rispose al padre, «Ecco, da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando. A me però non hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato». E il padre gli disse, «Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Amen. Amen. Ieri sera abbiamo visto principalmente il primo figlio, il figlio prodigo. È meravigliosa questa storia perché vediamo che questo padre ha un cuore per i suoi due figli. E il figlio prodigo è visibilmente non apprezza la casa del padre, né la presenza del padre, a tal punto che con una tale facilità chiede la metà dei beni, prende tutto e parte, e sperpera ogni cosa. Come l'abbiamo visto ieri sera, non vorrei ripetere tutto, questo ci rappresenta. Ogni tanto noi possiamo allontanarci, considerare, abbiamo delle riserve, ci diciamo, abbiamo accumulato riserve e finiamo, lo sappiamo dove, lo finiamo in una condizione pietosa, misera. Chi tra di voi non si è mai trovato anche nella vita di chiesa, non ha bisogno di allontanarti, chi non si è mai trovato in una tale situazione? Puzziamo a un certo momento, siamo lì, pascoliamo i maiali e puzziamo, lavori per qualcuno nel paese, ha perso ogni cosa, salvo una cosa. Una piccola luce di speranza, un barlume di speranza. E dice a un certo momento, nella casa di mio padre c'è pane in abbondanza. Anche gli operai, i servitori, che mangiano a sazietà e io invece non ho più niente. Che cosa ha fatto? Come l'abbiamo detto, è rientrato in se stesso e questo è una buona cosa. Considerate sobriamente la situazione, veramente, onestamente, in ogni trasparenza. Dove sono finito? Qual è la mia situazione qui, ora? Non dobbiamo aver paura di guardare in faccia la realtà. È rientrato in se stesso e ha detto, qui muoio di fame. Muoio di fame. Per fortuna c'è stata questa piccola finestra che gli ricordava la casa del padre. E lì si è ricordato che c'era del pane, che nella sua casa c'è del pane in abbondanza. Si è alzato, ha preso una decisione, ha deciso in diverse tappe. Mi alzerò, andrò dal padre mio e gli dirò. Ha deciso qualcosa. Quando abbiamo ricevuto il Signore abbiamo preso una decisione. Quando abbiamo visto ciò che il Signore aveva nel suo cuore per la Chiesa abbiamo preso un'altra decisione. Abbiamo bisogno di decidere. Quando ci troviamo in questa situazione, in questa condizione, dobbiamo prendere le decisioni giuste. E le decisioni giuste sono quali? Sono semplici. E ha molto a che vedere con il padre e la sua casa. Tutte le altre decisioni, nessuno vi garantirà qualcosa. Possono sembrare buone, intelligenti, interessanti, ma non sappiamo dove ci portano. Ma c'è una decisione che la buona, alzarsi, andare alla casa del padre, ritornare a casa del padre. questo sempre la buona decisione. Perché lì c'è il cibo, perché lì c'è la compassione, lì c'è la misericordia. C'è tutto. E c'è la gioia, c'è una festa, c'è un vitello ingrassato. Ha deciso, è partito. E come abbiamo visto, il Padre lo vide, l'ha visto da lontano. Il nostro Padre aspetta solo questo. Lui non vuole nient'altro. Il nostro Padre aspetta che ognuno di noi ritorni a Lui. E cosa hanno fatto? Ha cominciato a confessare. E prima di questo, il Padre lo vide, fu pieno di compassione, e come e si gettò al suo collo, come l'ha detto il fratello, e lo ha baciato. E cosa dice il Padre? Il Padre però disse ai suoi servitori: presto portate la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito e dei calzari ai piedi, portate il vitello ingrassato, ammazzatelo, mangiamo e facciamone festa. C'è una festa in casa del Padre. La Chiesa deve essere un luogo di festa. Amen. Il nostro Padre ama fare festa, scusate l'espressione. Fare la festa non è un'espressione molto, nel mondo è, ha un significato molto particolare, ma il nostro Padre ama fare festa. La vera festa nella sua casa. La sua casa è un luogo in cui ci si rallegra, nella sua casa c'è pane, abbondanza, ci sono molte cose e possiamo rallegrarcene. Lode al Signore. E cominciano a festeggiare. Versetto 25. Il figlio maggiore si trovava nei campi. C'è una festa nella casa, appena incominciata, ma il figlio maggiore è nei campi. Lavora. È ha ragione di lavorare essendo nei campi oppure ha torto? Il figlio maggiore si trovava nei campi. Nei campi non ti rallegri, ma è bene di lavorare. E lo si vede dopo. Passo alcuni versetti più giù. Lavorava per il Padre. Non possiamo accusarlo di lavorare per il Padre. È bene, una buona cosa. E mentre tornava e fu vicino a casa, udì la musica e le danze. A volte nella vita di chiesa si sente la musica e le danze, anche a volte alla riunione. Puoi essere seduto alla riunione con e stiamo cantando e sentiamo della musica e delle danze, ma non siamo dentro, non stiamo danzando. C'era una festa e lui sentiva la musica, c'erano delle danze, ma lui non ballava. Signor Gesù. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa succedesse. È strano che il Padre non l'abbia fatto chiamare. Questo mi ha colpito. Se questo fratello maggiore avesse sperato come il Padre, come il ritorno del fratello, la prima cosa o la seconda cosa che il Padre avrebbe fatto quando ha visto il suo figlio, avrebbe subito mandato qualcuno chiamare il fratello maggiore con un messaggio: tuo fratello è tornato, vieni subito a casa, abbandona ogni cosa, i campi, le macchine, i trattori, tutti, ritorna a casa, fratello è tornato. Ma il fatto che il padre non l'abbia chiamato mostra che il cuore del figlio maggiore, non era come il cuore del suo padre. In altre parole, non si rallegrava del ritorno di suo fratello, ma il padre, lui si rallegrava. Signor Gesù. Quindi il fratello chiama un servitore e il servitore gli dice: è tornato tuo fratello, tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Rapido, bene. Risultato, lui si adirò e non volle entrare. Questo è serio. Lui si adirò. C'è qualcosa che è uscito da questo fratello maggiore, che era la collera. Il padre, lui, si rallegrava. Il padre uccide il vitello ingrassato. Si rallegra ed era così contento. Ha appena ritrovato un morto. Qualcuno che era sparito, che non si vedeva più. E il padre si rallegra. E il suo fratello si arrabbia. E rifiuta di entrare. Rifiuta di entrare. Qual è il problema? Questo fratello è nella casa del padre. È al posto giusto. È al posto giusto. Non sta sperperando i beni nella dissolutezza, lavora per il padre, ci sono molte cose giuste, molte cose che sono veramente giuste, ma una cosa che è triste in questa storia. Il cuore del padre, e abbiamo il cuore del figlio maggiore, e questi due non sono rilegati. Esteriormente è bene, come noi siamo bene qui, siamo qui seduti, siamo sempre alle riunioni. Siamo al posto giusto, abbiamo tutto e va anche più in là. Disse al padre: ci sono tanti anni, da tanti anni ti servo. Dice, tanti anni. Tanti anni che ti servo. Non sentite qualcosa? Quanto è penoso per lui? Quanti anni? Da quanti anni servi il Signore? Quali sono stati i tuoi anni? Sono stati penosi? Questo fratello è al posto giusto e serve suo fratello e aggiunge: da tanti anni ti servo e non ho mai trasgredito un tuo comando, mai. Io non posso dire questo. Lui sì, può dire: da anni ti servo senza mai aver trasgredito un tuo comando. Bravo. Posto giusto? Serve il padre? non trasgredisce? Che cosa facciamo nella vita di Chiesa? Qual è il nostro servizio nella casa di Dio? In che modo serviamo Dio nella sua casa? Tutti questi anni sono stati penosi per te? È stato difficile? È stato pesante per te? Hai fatto molti sacrifici? Da tanti anni ti servo senza aver mai trasgredito un solo comando. Poi continua, ma lì sta veramente, ma però non mi hai mai dato neppure un capretto. Questo è una bugia, lì sta veramente cadendo giù. Mai, ha detto al padre, mi hai dato un capretto. Il padre ha dato la metà dei suoi beni, li ha condivisi. Ognuno ha avuto la stessa parte, la metà. E dice, ha il coraggio di dire a suo padre, mai mi hai dato un capretto mentre avevo ricevuto la metà dei beni. Mai. E continua dicendo, perché per far festa con i miei amici. C'è qualcosa in lui? C'è la gelosia in lui. C'è una festa che sta succedendo con un vitello ingrassato, con il suo fratello, con tutta la casa e il padre, e lui rimprovera suo padre di mai aver potuto fare una festa con i suoi amici. Ma apparentemente i suoi amici non sono gli amici del padre. E non penso che parlassero di una festa dello stesso tipo. Che è che ci rallegra nella vita di Chiesa? Che cosa ci dà la gioia nella casa di Dio? Che tipo di festa? Che tipo di festa cerchiamo? Ci sono due feste. La festa con gli amici è la festa che il padre ha appena organizzato con il vitello ingrassato e la casa. La festa con il padre ci soddisfa oppure abbiamo bisogno di festeggiare con i nostri amici e un capretto? Nella casa di Dio, nella sua chiesa, la festa con Dio o ci vuole di più? Signor Gesù. Amen. Oh. Però non mi hai mai dato neppure un capretto per far festa con i miei amici, è sbagliato. Non solo al capretto, a tutti i capretti, anche il vitello ingrassato, a tutto quello che voleva, in realtà. Ha ricevuto, vi ricordo quel versetto, il padre divise i beni. E il padre gli dice, tutto quello che ho è tuo. Ma visibilmente aveva in mente delle feste di un altro tipo che la festa con il padre. A volte la vita della Chiesa ci sembra un po' secca. A volte la vita di Chiesa vorremmo un po' di più. Dopo tanti anni vorremmo delle feste. Tutto dipende dalla nostra relazione con il Padre. Se siamo vicini al Padre, allora ci rallegreremo delle cose di cui Lui si rallegra. E questo ci soddisferà pienamente. E quando dice, ci sono tanti anni, da tanti anni ti servo, senza aver mai trasgredito un tuo comando, e mai mi hai dato, lo dice facendo un rimprovero al padre. Fa dei rimproveri a suo padre. È allucinante. Tutti questi anni ti ho servito e non mi hai dato niente. Non ho mai visto un bonus. Ciò che sta dicendo, dice, dov'è la mia ricompensa? Sta dicendo. In che modo serviamo il Signore? È Padre, Dio? Ci deve qualcosa? È come se dicesse al Padre, mi devi qualcosa, sei in debito con me. Ma il Padre ti deve qualcosa, forse? Dopo tutti questi anni che serviamo il Signore ti deve qualcosa? Non ti deve nemmeno il fatto di fare di te un vincitore, non ti deve niente. E se crediamo che Dio ci deve qualcosa, questo significa che oggi non ci rallegriamo della sua presenza nel modo giusto, nella sua casa. Perché? Perché la sua presenza dovrebbe pienamente soddisfarci. Questo fratello rimprovera il padre, da tanti anni ti servo, non trasgredisco i tuoi comandamenti, i tuoi comandi. Il problema è il suo statuto, lui è al posto giusto, è figlio, sta scritto, ma in realtà vive, cammina e si comporta come un operaio nella casa del padre. Trascura di tutti i vantaggi di un figlio, che un figlio ha nella casa di Dio. È al posto giusto? Non possiamo rimproverargli niente. Lui lavora. Lavora per il padre nella proprietà del padre. Lavora. E lavora molto seriamente, perché quando ritorna deve essere la sera. Non immagino, non penso che sia presto la mattina quando il figlio prodigo è ritornato. È ritornato durante la giornata, non so. Quanto ci vuole per uccidere un vitello e prepararlo? Non lo fai in 5 minuti, non avevano il congelatore. Ci è voluto tempo. E quindi dov'è il fratello maggiore? Dov'è in quel tempo? È nei campi, è lavora. Possiamo rimproverargli questo? No, non puoi fargli questo rimprovero, ma non è vicino al padre. Non ha lo stesso cuore del padre. Non ha la stessa attesa nei confronti di suo fratello. In realtà odia suo fratello. È quello che appare qui. Quando tuo figlio, ma quando è venuto questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con le prostitute, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Quando, non dice mio fratello, dice tuo figlio. Quando tuo figlio è ritornato, perché per lui non è nemmeno più suo fratello, e gli dice, colui, vedi che disprezzo? Colui che ha sperperato il tuo bene con le prostitute. Lui ha ricevuto la stessa cosa di suo fratello. È sperperato nella dissolutezza, non è glorioso, ma ha ricevuto la stessa cosa. Non è stato penalizzato, il padre non l'ha penalizzato. Il problema è che non ha vissuto, non ha goduto, rallegrato delle ricchezze del padre e della sua presenza. Ha vissuto come un operaio. Signor Gesù, in lui c'è dell'odio per suo fratello. Niente lo rallegra del ritorno di suo fratello, niente. Non si rallegra del ritorno di suo fratello. Rifiuta pure di entrare nella casa, è il padre che deve uscire. E il padre è meraviglioso. Lui aspetta il figlio prodigo e allo stesso modo esce per andare a prendere l'altro fratello. Vi ricordo il primo versetto? Un uomo aveva due figli. Il suo amore per tutte e due è lì, è presente. Uno finito male e lui l'accoglie. Lui è a casa, al posto giusto, tutto bene, ma manca la cosa principale. E lui va a cercarlo e lo incoraggia a entrare, lo incoraggia a rallegrarsi. Il vitello ingrassato, i beni sperperati, sì, ma era morto. Qui si parla di risurrezione. Non ci si rallegra di una cosa minima. Era morto, sparito. Ed è tornato in vita. Qual è il nostro cuore per i santi? Qual è il nostro desiderio per i santi? Per quelli che non sono più qui. Come l'ho detto ieri sera, mancano. Ci sono santi che sono assenti. Qual è il nostro cuore? Abbiamo il cuore del Padre? Oppure di questo fratello? Il Padre aveva un tale cuore per i due figli. Lui dà. Niente troppo buono. Uno domanda i suoi beni, lui dà. Nessun rimprovero. Ritorna, ha sperperato ogni cosa, lo accoglie. Lo riveste e lo rimette al posto suo. L'altro è in collera. Rifiuta di entrare. Lui esce per prenderlo. E dice, ma bisognava pur rallegrarsi. Era morto. Possiamo rallegrarci? Del ritorno di nostro fratello? Signor Gesù. E lui rimprovera il padre, che sono duri e che hanno rattristato molto il padre. Immagino, se siamo al posto del padre e sento queste cose, allora saremo veramente rattristati. E penso, e non penso, che avremmo l'atteggiamento del padre. Perché avendo pur sentito questo, il padre è ancora positivo. Ha sentito questo, gli ha detto che era malvagio. Io ti servo tutti questi anni e non mi hai dato niente. Non argomenta. Non dice niente, è una bugia, ma gli ha detto, ma tutto è tuo. Lui non sta argomentando, non gli ha fatto nessun rimprovero supplementare. Signor Gesù, che padre abbiamo, amen. Il nostro padre è meraviglioso. Nessun caso è disperato tra di noi. E se ve n'è uno solo, allora lo siamo tutti. Per il nostro padre nessun caso è impossibile, o nessuno. Lui viene a prenderci, ci dà, apre le sue braccia, organizza la festa, è pieno di compassione, misericordioso, perdona, dimentica, si rallegra del buon cosa, del ritorno del figlio. Questo è il nostro Padre. Ma riusciamo a conoscere questo Padre, a vivere come Lui. E qual è la base del nostro servizio nella sua casa? È penoso servirlo? Tutti i sacrifici che ho fatto per te, Signore. Hai fatto dei sacrifici per il Signore? A che cosa hai sacrificato? In che modo consideriamo nel nostro cuore il servizio per il Signore? Il Signore ci deve qualcosa? No, non ci deve niente. Ci ha dato, ci ha scelti, ci ha dato la redenzione, ci ha aperto gli occhi, ci ha amati, ci ha dato il suo spirito, ci ha dato una casa, la chiesa, ci ha dato l'eternità, ci ha promesso il regno, ci ha dato la sua parola piena di spirito e di vita. E cosa ho dato io? Possiamo dire davanti a Dio, Signore, mi devi qualcosa dopo tutti questi anni? È stato penoso di servirti? Allora, se è stato penoso, vieni subito al Padre. E Lui, e dobbiamo cambiare il nostro modo di servirlo. Dobbiamo essere trasferiti dalla fabbrica alla casa, perché il fratello maggiore era nei campi, la produzione. Un operaio, lavoro e tu mi paghi. Se lavoro bene vorrei avere un bonus. Questo è la fabbrica, l'impresa. Ma nella casa del Padre non funziona così. Non funziona così. Nella casa del Padre c'è da prima una cosa che ha di sopra di ogni cosa. È il Padre. È il nostro Padre. Alleluia. Il nostro Padre non arrivo nemmeno a descriverlo un po', così tanto meraviglioso Lui è. Mai avrò la pretensione di poter descrivere un pochettino di quello che è la sua profondità, la sua altezza, il suo amore, la sua compassione, la sua misericordia, la sua giustizia straordinaria, così precisa, che Cristo ha compiuto sulla croce per me. Tutto quello che ha compiuto è meraviglioso. Io avrei potrei pretendere, Signore, tutti questi anni che ti ho dato, l'ho dati a te, Signore? Deve essere un piacere essere nella sua casa. E a volte dobbiamo cambiare di statuto, di posizione, da servitore. Dovremmo ricordarci forse che siamo figli. E che abbiamo un fratello, che lui è in un paese lontano, e che questo fratello, se è arrivato lì, non aveva certamente ragione. Ma se è arrivato lì, aveva perso l'apprezzamento del Padre della sua cosa, e pensava a trovar meglio altrove. Il figlio prodigo, perché pensava che aveva qualcosa di bene, meglio che questa casa noiosa del Padre. Perché a volte la Chiesa può diventare noiosa, tutte queste riunioni. Tra di noi, da 30 anni, abbiamo diminuito sempre il numero di riunioni, da 30 anni, compreso le conferenze. Quando abbiamo traslocato a Ginevra, nell'82, venivamo a Neuchâtel, avevamo una riunione il venerdì sera, una o due riunioni il sabato e almeno una la domenica, se non due, tutti i fine settimana. Era penoso? Ma no, non c'era l'autostrada tra Yverdon e Neuchâtel, né tra Yverdon e Lausanne. Ma cosa facevamo nella casa? Eravamo con il padre. Era meraviglioso. E cosa facevi? Cosa facevamo? Eravamo con il padre nella casa. Era penoso? No. Le conferenze. 3 volte all'anno, 10 giorni di conferenze, più dei grand weekend, che erano veramente dei grand weekend. Ma non dobbiamo chiamarli grand weekend, faremo una domenica a Neuchâtel. Veniamo solo la domenica. Abbiamo diminuito. Perché? Perché è troppo penoso. Ritorniamo al Padre. Dobbiamo apprezzare la presenza del Padre nostro. Se siamo nella sua casa e se non siamo vicino al Padre, pensiamo alla storia di Marta e Maria. Possiamo fare il parallelo. La Bibbia è meravigliosa. Marta si agitava. Ma per gli uomini si agita in modo giusto. Maria, lei, era seduta ai piedi del Signore e non faceva niente, non alza il minimo dito. Puoi adoperare tutte le espressioni che vuoi, non faceva niente. Non tocca niente. È seduta davanti al Signore e ascolta. Il Signore dice di lei, ha scelto la parte giusta. Che parte volete scegliere? Vorrei dire, se vuoi essere, perché se la sua casa diventa penosa, allora non va. Se la parola è penosa, come ho detto ieri sera, diventa penoso di leggere questo libro. A volte sembra pesi 500 kg per prenderlo. Quando dobbiamo avere del tempo, così tante cose da fare. Chi tra di voi può dire che ha così tanto tempo a disposizione? Certamente alcuni, ma la maggior parte diranno: non ho il tempo. Non ho il tempo. Non ho il tempo per questo, per il Signore, per pregare, per la parola, per il Vangelo. Non abbiamo il tempo per le riunioni, per le conferenze. Non abbiamo il tempo. È difficile. Tutto quello che mi si chiede è difficile. E poi vuoi ancora che vada a fare le pulizie, che faccia questo e quello. E poi le riunioni di bambini. Se è penoso, dobbiamo ritornare al Padre, perché il Padre ha una soluzione per tutto. Soluzione per tutto. I fratelli, i santi, per tutti. I santi attorno a te non hanno la soluzione per i tuoi problemi. È uno solo che l'ha. Vieni al Padre. Non puoi mai ingannarti, non potrai mai sbagliare se vieni al Padre. Vieni al Signore e non ti sbaglierai mai. Perché lui, questa è sempre la cosa giusta da fare. E lì cosa sta scritto? Sebbene abbia sentito tutte queste cose da suo figlio, il padre dice: tutti avremmo reagito male noi. Noi avremmo reagito malissimo. Ma è meraviglioso, il nostro padre è diverso. E nella vita di chiesa a volte reagiamo male. Perché non siamo il padre. I fratelli fanno delle sbagli, tutti i santi fanno degli sbagli, a volte ci sono delle reazioni completamente sbagliate, cattive, malvagie. E se avessimo dovuto reagire in questo modo, E se fossimo al posto del padre, ne avrebbe sentite. Non è vero? Come il padre ha reagito? Gli dice prima, figliolo. Alleluia. Figliolo. In francese, figlio mio. Non gli ha detto, cosa? Ti prendi per chi? Eh? Tu. Intraducibile. Gli ha detto, figliolo. E questo mi intenerisce il mio cuore, perché vedo il cuore del padre. Ho già visto il cuore del padre con il figlio prodigo, ma allora lo vedo con il suo fratello. Un cuore meraviglioso. Figliuolo, dice, tu sei sempre con me. Amen. E questa è una parola, spero, che sia scritta, forgiata in noi. Che cosa c'è di più prezioso in questa casa? Il padre. E il padre gli dice, tu sei sempre con me. Di cosa parli? Di servizio? Dei capretti che non hai avuto, delle feste con gli amici che hai mancato, che non hai potuto fare? Ma sei sempre con me. Oh, non lo capisci? Che privilegio hai di essere sempre con me. Amen. La vera e l'unica ricchezza nella sua casa è lui, è la sua presenza. Niente può rimpiazzare la presenza del nostro Padre. E questa è la cosa più preziosa. E per questo siamo qui oggi, e questo farà che siamo ancora qui tra 10, tra 20 anni, fino al suo ritorno, la sua presenza. Niente è più prezioso di lui. Niente. Mio figlio, sei sempre con me. Figliolo, tu sei sempre con me. Uno è partito. È al posto sbagliato e ha sbagliato. Chiaro. Ma l'altro è al posto giusto. È bene. Serve suo padre. Non trasgredisce i suoi comandi. Perché Dio dà degli ordini? Sì? Dobbiamo ammetterlo che Dio dà degli ordini, ma come li prendiamo? Tu sei sempre con me. Questo è meraviglioso. Questo è meraviglioso. È ciò che possiamo sperare di meglio per tutti i giovani, che abbiano questa comprensione che sono sempre con lui, che il Signore è sempre con loro. Niente è più prezioso. E poi dice, e ogni cosa mia è tua. Cosa parli del capretto? È tutto, ho già dato i beni. Tutto è tuo, perché ho dato la metà dei miei beni. È tuo, tutto quello che resta è tuo. Sì, tutto è a me. Eh sì, sono qui, però tutto ti appartiene. La vita di chiesa non... Dobbiamo essere poveri delle ricchezze di Cristo. Abbiamo tutto. Dio ci ha dato moltissimo. Ho immaginato un scenario. Scenario del figlio maggiore che conosce suo padre. E il padre sarebbe andato a prenderlo. Cosa avrebbe fatto? Avrebbe abbracciato. Te, sei vivo. Sono così contento. L'oltre avrebbe sperperato tutto. non preoccuparti, la mia metà è sempre qui, tu sei qui. Vieni a rallegrarti, è meraviglioso. Questo è il scenario che, del figlio maggiore che abbia il cuore del padre. E noi possiamo avvicinarci a questo scenario? Ma possiamo rallegrarci con quello che è il cuore del padre, come il padre si rallegrerebbe? Oppure quando il fratello, il figlio prodigo arriva, siamo lì, bam, e allora tagliamo. Nessuna misericordia. Hai voluto i tuoi beni, sei partito, assumi. Non c'è più niente per te qui. Non so nemmeno se ti accetto come operaio. A volte siamo come questo figlio maggiore e diciamo al padre non prenderlo nemmeno come operaio. Non prenderlo nemmeno come operaio. Ciò che ha fatto è inammissibile. Che cosa è ammissibile e cosa non lo è? La mia carne è inammissibile. I miei pensieri naturali non sono ammissibili. E tutto quello che esce da questo è inammissibile. Ma se io sono inammissibile, allora posso io condannare mio fratello che è pure lui inammissibile? Possiamo vedere ciò che è nel cuore del padre? Arriviamo a vedere che modo lui reagisce? Possiamo afferrare, possiamo essere un po' mescolati a lui, ad avere l'apprezzamento della sua presenza e della sua casa. Signore, apri i nostri occhi. Due fratelli, due figli, un padre. È meraviglioso, perché il padre è veramente il centro. È positivo ed è misericordioso. E ripara, restaura e accoglie. E c'è sempre speranza. E finché siamo viventi sulla terra c'è speranza. Finché siamo viventi. Apri i nostri occhi, Signore, sul nostro cuore. Apri i nostri occhi su quello che Tu vuoi fare, Signore, su come Tu reagisci. In che modo reagisco? Mi rallegro del ritorno di mio fratello, oppure mi arrabbio? Perché è stato si arrabbia? Perché avrebbe voluto partire anche lui. Avrebbe voluto partire pure lui. Ecco perché si è arrabbiato. È geloso. Quando parla di fare le feste con l'agnello, perché questo vuol dire anch'io sarei partito volentieri. È questo che nasconde. È vivere nella dissolutezza. È questo che è nascosto. Perché lo condanna in modo così categorico? Perché lui l'ha fatto e lui no, e l'altro no. Questo è quello che lo rende geloso. Esattamente come noi. Una sola, unica soluzione. Amen. Il Padre, la sua presenza, conoscerlo, la sua casa. Non c'è altro. Non cercate. Non cercate un altro mezzo, non esiste. E sarebbe triste che dopo tanti anni, siamo nella vita di chiesa e ci troviamo davanti al Signore, o magari un po' prima, perché quando saremo davanti al Signore non diremo molto. Io non avrò da dire niente, se non grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie, amen, sì, grazie. Io dirò questo davanti al Signore. Ma questo figlio ha rimproverato il padre. sarebbe triste che dopo tutti questi anni arriviamo alla fine della nostra vita e abbiamo come un peso del servizio che abbiamo fatto, è stato difficile. No. Il mio peso, dice, è leggero, non è penoso, deve entrare nella nostra mente. Se veniamo a Lui, scarichiamo su di Lui ogni cosa. Amen. Il mio peso non è, il mio fardello non è pesante. Se veniamo a Lui, fratelli e sorelle, vedremo che possiamo guadagnare tutto. E che la vita di Chiesa deve essere restaurata come un posto in cui ci rallegriamo, in cui mangiamo. È la vera festa. La vera festa. Non farti illusioni sulle feste con gli amici. Non farti troppe illusioni. Lui ha avuto di più quello che è andato e poi è ritornato, come abbiamo visto. Il nostro Padre ci ha dato tutto in Cristo. Avete tutto pienamente in Cristo, ci dice. Avete tutto pienamente in Cristo. Ci manca qualcosa? Forse? Agli occhi nostri? Quello che mi manca in realtà? Come l'abbiamo visto all'inizio di questo capitolo, abbiamo due categorie di persone, è straordinario. 15, 1 e 2, i pubblicani, peccatori, si avvicinavano a lui. E i farisei e gli scribi mormoravano. Anche per Gesù, alcuni si avvicinavano a lui, altri mormoravano. Non vorrei essere nella categoria di quelli che mormorano, ma di quelli che si avvicinano, del Padre mio, e chi passa tempo con Lui, che gli rimette ogni cosa. La vita di Chiesa ha dei problemi? Sì. Quante chiese sono in buona salute in Apocalisse? Su 7. Una? Uno o due, forse Smirna anche, nella sofferenza, non sono responsabili della loro situazione. Non molte. Una c'è Jezabel, i Nicolaiti. Sono morti, sembrano viventi, ma sono morti. Sono tiepidi. Alcuni hanno perso il primo amore. Alcuni hanno chiuso la porta al Signore, Lui è fuori. Hanno fatto capire, tu sei fuori, noi siamo dentro, non disturbarci, Signore. Nelle chiese tutto deve essere funzionare bene? No. No. Le chiese passano tramite problemi. Tutti soffrono da quelli che sono assenti. Cosa dobbiamo fare? Che cosa bisogna fare? Come reagire? Un solo modo di reagire. Veniamo al Padre. Veniamo al Padre. Aiutiamo il nostro fratello a venire al Padre. La miglior cosa è la sua presenza. Il gran dono che Lui ci ha fatto è la sua presenza. Lode il Signore. Vorrei leggere questo per finire. Figliolo, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto e tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. E lui dice, tuo fratello, non tuo figlio. Signore ci ricorda che lui non è solo mio figlio, ma è tuo fratello. Amen. Amen, Signore.